Buongiorno a tutti. È come sempre un grande privilegio essere qui per condividere la parola di Dio anche oggi. È una frase che dico probabilmente ogni volta che salgo qui sul pulpito, ma è vero, è veramente un grande privilegio. Grazie Marcello. È un grande onore. È veramente bello, appagante, studiare la parola di Dio per condividere un messaggio, perché il Signore parla prima di tutto al predicatore e quindi anche questa volta ho riscoperto e approfondito delle cose che adesso andremo a vedere e che sono veramente molto, molto importanti per la nostra vita cristiana. Allora, andiamo subito al dunque e leggiamo il brano del quale ci dobbiamo occupare oggi, e si trova nel capitolo 5 di Matteo, dal verso 38 al verso 42. E così dice la parola di Dio: voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Ora, vediamo che ancora una volta il Signore Gesù inizia con la stessa frase: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Continua il Signore a spiegare questa legge che i farisei avevano interpretato e anche insegnato, no? In un modo completamente sbagliato, lo abbiamo visto fino ad oggi, e ancora una volta vedremo che l'insegnamento dei farisei riguardo alla legge era completamente errato. Questo comandamento, infatti, quello di occhio per occhio, dente per dente, faceva parte della legge, però aveva uno scopo preciso che Dio gli aveva dato, e lo scopo era quello di controllare gli eccessi, così come era stato fatto per l'adulterio e per il giuramento. E la scrittura parla di questo tema dell'occhio per occhio e dente per dente, scritto proprio così, come ben sapete, nell'Antico Testamento, in Esodo capitolo 21 verso 24, in Levitico capitolo 24 verso 20 e in Deuteronomio capitolo 19 verso 21. In sostanza, lo scopo di questa legge era far sì che le punizioni per i reati commessi fossero commisurate al reato stesso. Ad esempio, se una persona aveva causato una frattura ad un'altra persona, non doveva essere punita con la morte, no? Qual era lo scopo di tutto questo? Era evitare che ci fosse un desiderio di vendetta e di ritorsione. Ora, inoltre, questa applicazione, l'applicazione di questa legge era riservata ai giudici che erano proprio demandati per far applicare questa legge. Ora, questa legge, come già detto, aveva lo scopo di evitare la vendetta, la ritorsione. Perché? Perché il cuore dell'uomo è predisposto a fare questo. È insito nell'uomo il desiderio di vendetta, di ritorsione, di rendere la pariglia, di rendere appunto occhio per occhio, dente per dente. E lo vediamo anche nei bambini, quando subiscono un torto o magari qualche altro bambino gli fa un dispetto o qualcosa di questo tipo, loro reagiscono facendo la stessa cosa. E questo desiderio appunto è insito nell'uomo fin dalla nascita, è veramente radicato. Ed è perché? Perché è radicato? Perché è il risultato del peccato originale, è il risultato del peccato che ha corrotto l'uomo fin da principio. E questa è la prova proprio che l'uomo è caduto, no? Ora, abbiamo detto lo scopo della legge di Dio era controllare gli eccessi, cosa che i farisei non avevano assolutamente capito, non avevano capito che era questo lo scopo. Infatti, il primo errore che facevano era proprio quello di ignorare il fatto che questo insegnamento, ovvero che l'applicazione di questa legge fosse demandato ai giudici. Quindi si arrogavano il diritto di far applicare, di applicare loro stessi questa legge e insegnavano la stessa cosa, quindi ad applicare occhio per occhio, dente per dente. Il secondo errore dei farisei era che prendevano questa legge ed anziché usarla per controllare e reprimere il desiderio di vendetta, lo enfatizzavano, lo incentivavano e insegnavano proprio questo. E quindi, detto questo, il Signore Gesù fa chiarezza, interviene e dice: ma io vi dico. Quindi andiamo a vedere quello che dice il Signore Gesù e dividiamo come al solito il messaggio in tre punti che andremo ad analizzare. Il primo punto è: non contrastate il malvagio. Il secondo è: porgi l'altra guancia. E il terzo: morire a noi stessi. Allora, vediamo il primo punto: non contrastare il malvagio. È importante capire che cosa veramente intende qui Gesù. Perché? Perché prima di tutto questa è la sua risposta all'errata interpretazione dei farisei. Quindi lui vuole fare chiarezza, vuole far capire che cosa significasse veramente la legge e dice: non contrastare il malvagio. Però dobbiamo fare attenzione ad usare alcuni principi quando interpretiamo la scrittura, specialmente una frase come questa, perché potrebbe trarre in inganno, perché se diamo l'interpretazione sbagliata fraintendiamo totalmente le parole di Gesù e le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Ora, il primo principio che dobbiamo usare è che non dobbiamo pensare al Sermone sul Monte come a una serie di regole da osservare, come a un codice etico da mettere in pratica. Non è il Sermone sul Monte una nuova legge che sostituisce la legge mosaica di Mosè. In realtà il Sermone sul Monte mette l'enfasi sullo spirito della legge, no? Quindi non dobbiamo pensare alla forma quando leggiamo quello che dice il Signore Gesù sul Sermone sul Monte, non dobbiamo quindi prendere alla lettera quello che sta dicendo, quello che troviamo scritto, bensì dobbiamo fare attenzione al contenuto, a quello che c'è dietro a queste parole, all'insegnamento che il Signore vuole dare attraverso le sue affermazioni o le sue illustrazioni. Il secondo principio: se la nostra interpretazione fa apparire ridicolo questo insegnamento, qualsiasi insegnamento della parola di Dio, vuol dire che è un'interpretazione sbagliata. Questa è una cosa alla quale dobbiamo fare attenzione. E questa frase è un classico esempio, no? Perché non contrastare il malvagio, quale potrebbe essere il risultato di applicare alla lettera questo comandamento? Non contrastare il malvagio. Un caos totale, no? Qualsiasi malvagio potrebbe fare quello che vuole, non ci sarebbe più bisogno né della polizia né della magistratura, questi enti non avrebbero ragione di essere se il Signore dice non contrastare il malvagio e noi lo applichiamo alla lettera. Ovviamente non è così. Il terzo principio è: se la nostra interpretazione fa risultare l'insegnamento impossibile da realizzare, anche in questo caso la nostra interpretazione è sbagliata. Perché il Signore non ci insegna qualcosa che sia impossibile da realizzare, no? Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Infine, il quarto principio è che l'interpretazione che diamo a quell'insegnamento particolare deve essere in armonia con l'insegnamento generale della Scrittura. E questo è quello di cui dobbiamo tenere conto, le considerazioni che dobbiamo fare quando andiamo ad interpretare una frase come questa, ma qualsiasi scrittura: non contrastare il malvagio. Allora, cosa possiamo fare per capire? Innanzitutto dobbiamo dire, dobbiamo vedere a chi è indirizzata questa frase, no? A chi sta parlando Gesù, a chi sta dando questo comandamento? Sta parlando alle persone che sono descritte nelle beatitudini da quando è iniziato il Sermone sul Monte. Quindi possiamo dire che questo comandamento non è indirizzato alle nazioni, al mondo. Non è un principio quindi da applicare universalmente, no? Non contrastare il malvagio non è un principio da applicare universalmente. Gesù sta parlando a delle persone e nella fattispecie sta parlando a delle persone particolari, cioè sta parlando a quelle persone che lui descrive nelle beatitudini, quindi ai credenti. È un principio quindi che va applicato a chi? Alle vite dei credenti, di coloro che sono stati salvati, a quelle persone che sono povere in spirito, che fanno cordoglio, vi ricordate, per il proprio peccato, quelle persone mansuete, quelle persone che hanno fame e sete di giustizia, vi ricordate le abitudini, le beatitudini? Ecco, è a queste persone che va applicato questo principio. Perché? Perché questo principio insegna cosa? La negazione dell'io, di noi stessi. E quindi non può essere messo in pratica da chi non crede in Cristo. È un principio che non può essere messo in pratica da chi non è stato rigenerato dalla potenza e dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E il Signore qui sta parlando delle relazioni personali del cristiano, del modo in cui reagisce o deve reagire alle azioni subite in modo personale. In modo personale. Quindi che cosa fa Dio, Gesù? Dopo che ha detto non contrastare il malvagio, ci dà degli esempi, no? Fa degli esempi per farci comprendere meglio quello che vuole dire. E il primo cos'è? Dice, porgi l'altra guancia. Andiamo al secondo punto. Non contrastare il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, dice. Quindi se non dobbiamo interpretare letteralmente, come abbiamo detto, questa frase, cosa significa? Che cosa sta cercando di dirci qui il Signore? Significa che dobbiamo liberarci dal desiderio di ritorsione, di difenderci, di vendicarci per un'ingiuria o un torto subito. Immaginiamo di stare tranquilli per i fatti nostri. A un certo punto arriva qualcuno che ci insulta e ci dà uno schiaffo. Senza motivo apparente, così. Qual è la nostra reazione istintiva? La reazione istintiva è quella di rendergli lo schiaffo, anzi, magari anche raddoppiando la dose, no? Ecco, il Signore ci sta dicendo che non dobbiamo farlo, ma non solo che non dobbiamo farlo, che dobbiamo arrivare al punto di non desiderare proprio di farlo, che è ben diverso. Questo è l'insegnamento di Gesù. Io penso che a nessuno qui è capitato di camminare per strada e ricevere uno schiaffo da uno sconosciuto, quindi forse è una situazione che pensiamo sarà difficile che capiti. Beh, c'è una persona alla quale questo è capitato e ho letto di un predicatore della Cornovaglia, del sud dell'Inghilterra, il suo nome era Billy Bray, lui ha vissuto nella prima metà dell'Ottocento e questo tipo prima di convertirsi era un bravo pugile e lavorava in una miniera. E lui aveva un problema con una persona, anzi c'era una persona che aveva un problema con lui, un suo collega, e ovviamente non insisteva tanto nel portare avanti le discussioni perché sapeva che questo Billy Bray tirava dei bei pugni. Quando però ha saputo che della sua conversione, che quindi era diventato un cristiano e sapeva che molto probabilmente non avrebbe reagito, nella prima discussione che ha avuto gli ha tirato un bel pugno. E Billy Bray ovviamente non ha reagito di conseguenza, oppure non gli ha reso la pariglia, ma gli ha detto solamente, possa Dio perdonarti come ti perdono io. E dopo questa reazione, Billy Bray poi è diventato un predicatore, e dopo questa reazione, quest'uomo ebbe una crisi personale che durò vari giorni, dopodiché si convertì e dette la sua vita al Signore. Ecco qual è l'efficacia di questo insegnamento, di non rendere la pariglia o di non vendicarsi. Non contrastare il malvagio, porgi l'altra guancia. Questo significa che il Signore vuole che noi nasca uno spirito che non si offenda facilmente davanti a delle provocazioni, davanti a delle ingiurie, davanti anche a degli attacchi, aggressioni fisiche, che non proviamo desiderio di ritorsione, di vendetta quando siamo lì a subire dei torti. Lui vuole piuttosto che raggiungiamo una condizione di indifferenza per il proprio io, per la nostra autostima. Paolo lo dice in 1 Corinzi, al capitolo 4, al verso 3. Dice: a me pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico nemmeno da me stesso, dice. Che significa questo? Sta dichiarando che il giudizio umano, compreso il suo, sulla sua vita non conta nulla. Per lui non conta nulla. Però attenzione, bisogna fare attenzione appunto, perché questo non significa che non dobbiamo preoccuparci della tutela della legge e dell'ordine. Non significa che l'ordine e il caos debbano regnare e per noi dovrebbe essere la stessa cosa. Possiamo fare un esempio pratico. Se un ubriaco o una persona disturbata mi dovesse colpire, quale dovrebbe essere il mio sentimento verso quest'uomo? Sono stato offeso, colpito, perciò devo difendere il mio onore, quindi devo vendicarmi. No, ovviamente non dovrebbe essere questo. E questa è proprio la tendenza che il Signore vuole che venga bandita dalle nostre vite, venga tolta via. Quindi in una situazione del genere, quale dovrebbe essere il nostro dovere? Ovviamente denunciare il fatto, assicurarsi che questa persona, fuori dalle sue facoltà mentali, per un motivo o per un altro, non faccia del male ad altre persone. Vendicarsi, difendere il proprio onore, è lo spirito del mondo, non del cristiano. Il secondo esempio che fa Gesù è quello della tunica e del mantello, in questo brano. Dice: e a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Anche qui è importante andare a cercare di capire cosa significa, perché qui Gesù chiama in causa i nostri diritti legali, civili, e fa l'esempio di un uomo che porta in tribunale un altro per avere la soddisfazione finanziaria su quella persona, quindi togliergli tutto quello che può, o comunque una parte di quello che ha. L'insegnamento è: se vuoi la tunica, tu lasciagli anche il mantello. Cosa sta combattendo qui il Signore Gesù? Cosa sta cercando di farci capire? La nostra tendenza qual è? Io ho dei diritti. Io ho dei diritti e nessuno può togliermi questi diritti. Io ho diritto di essere, non lo so, risarcito, ascoltato, di avere ragione, eccetera. Gesù però dice una cosa diversa. Che cosa dice? Dice che non dobbiamo prendere alla lettera questo insegnamento, ovvero non dobbiamo rimanere, magari rovinarci per dare soddisfazione all'altra persona, ma dice: valuta bene se valga la pena far valere i propri diritti a tutti i costi. Sii pronto a rinunciare ai tuoi diritti, se ti è possibile, se questo può far sì che tu dai una testimonianza. Infatti, più avanti, al capitolo 18, sempre del Vangelo di Matteo, leggiamo qualcosa, capitolo 18, versi 15 a 17, un brano che conosciamo tutti. Dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Ricordiamo, no? Se ti ascolta, avrai guadagnato un fratello. Cosa dice poi? Se non ti ascolta, vai con dei testimoni. Se non ti ascolta ancora, portalo davanti alla Chiesa. Se ancora non ascolta nemmeno la Chiesa, sia per te come un pagano e il pubblicano. Qui la Scrittura invita a porgere l'altra guancia? No, vero? Non invita a porgere l'altra guancia. Anzi, dice di reagire nel modo corretto, nel modo giusto, no? Di non rimanere indifferenti. Addirittura Gesù, al capitolo di sempre 18 di Giovanni, versi 22 e 23, troviamo un episodio nella quale una guardia dà uno schiaffo a Gesù perché aveva ritenuto che lui avesse offeso il sommo sacerdote. Gesù ha parlato, secondo questa guardia lui ha offeso il sommo sacerdote e la guardia gli dà uno schiaffo. E Gesù che cosa fa? Rispose: se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Quindi anche Gesù qui non porge l'altra guancia, no? Protesta. Quindi il senso è: se si tratta di una questione di insulti o disagio o anche ingiustizia personale, allora porgi l'altra guancia e lasciagli anche il mantello. Se invece si tratta di giustizia, di legittimità, di verità o anche di... allora ci dobbiamo preoccupare ed agire. Quindi se si tratta di una questione di giustizia, di legittimità e di verità che non riguarda noi stessi in modo personale, allora dobbiamo reagire e preoccuparci che la giustizia, la verità e la legittimità non vengano lese. E se è il caso, se c'è bisogno, possiamo anche andare per vie legali. Ora c'è un terzo esempio che fa Gesù e parla del miglio, no? E di farne anche due. Dice: se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Questa era una usanza nel mondo antico, infatti un governo aveva il diritto di arruolare forzatamente un uomo come Facchino nel caso in cui ci fosse stato un bisogno di trasportare un carico, dei bagagli da una parte all'altra. Non c'era la possibilità di trasportarli perché c'erano pochi uomini, allora tu potevi venire vedere che un soldato che veniva o dei soldati che venivano da te, anche mentre stavi lavorando, mentre stavi a casa o passeggiare per la via, che ti prendevano, ti arruolavano e ti costringevano a portare questo peso, questi bagagli per un miglio nella direzione in cui avevano bisogno che fossero portati. E Gesù che cosa dice? Non solo un miglio, fanne due. Fanne due. E di che cosa sta parlando qui Gesù? Sta dicendo: vai oltre il tuo dovere. Ma di cosa parliamo? È qualcosa che per legge il governo ha il diritto di applicare. Ora, portato ai giorni nostri e alle nostre vite, sta parlando della disapprovazione rispetto al governo della nazione nella quale stiamo vivendo, al governo o alle leggi alle quali dobbiamo sottostare. Questo è un tema molto scottante e particolare. Ci sono delle leggi che non approviamo, magari le leggi sulle tasse, sul lavoro. Non approviamo tutto ciò che il nostro governo ci dice o costringe, a seconda di come la vediamo, di fare. Ma qui il Signore sta dicendo qualcosa di molto particolare. Il principio da seguire è lo stesso. Ci dice di fare il secondo miglio, ovvero di fare il nostro dovere e, se c'è bisogno di più, di fare anche di più, se c'è l'occasione. Ogni malumore o disprezzo per il governo del nostro paese e le sue leggi è condannato dal Signore. È condannato dal Signore. Ovviamente non commettiamo peccato nel desiderare che ci sia un cambiamento, no? E possiamo anche prendere parte attiva affinché ciò che avvenga, ovvero che cambino delle leggi o che il governo cambi direzione, ma questo deve avvenire in modo corretto, in modo legale, con la preghiera. L'ultimo punto che Gesù tocca è il dare. Qui andremo molto veloci perché c'è rimasto poco tempo. E Gesù dice: dà a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Il principio è sempre lo stesso. Il Signore riprende chi pensa solo a se stesso. Sia che siamo colpiti, sia che venga presa la nostra tunica, sia che siamo costretti a portare un peso o a dare i nostri averi a chi ne ha bisogno. Se pensiamo solamente a noi stessi, il Signore ci riprende. Qui dobbiamo usare il discernimento, anche in questa occasione. Se chi ci chiede un prestito è un accattone che non ha voglia di lavorare, oppure un ubriacone che poi va a spendersi i soldi che gli abbiamo dato in bottiglie di vino, ovviamente lì non siamo costretti, anzi, avremo un dovere morale, quello di non incoraggiare, quindi non dobbiamo dare. Ma se chi ci chiede un prestito è un fratello nel bisogno, una persona comunque che è nel bisogno, allora il Signore ci dice di dare, di non essere così possessivi, di non pensare solo a noi stessi e far partecipi delle nostre, chiamiamole ricchezze, o comunque di quello che abbiamo, che il Signore comunque ci dà, con altre persone. Primo Giovanni 3,17 dice: ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e verità, e in verità. E il Signore si riferisce sempre al nostro atteggiamento interiore, al nostro cuore. Che cosa c'è quindi nel nostro cuore? A questo punto dobbiamo porci questa domanda, no? Cosa c'è nel nostro cuore? Chi è che domanda? Scusate, chi è che comanda? Chi è che decide nel nostro cuore? Allora, andiamo a vedere il terzo punto e ci avviamo alla conclusione, che è morire a noi stessi. Ho sottotitolato questo ultimo punto: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Le parole di Paolo che tutti conosciamo benissimo. Morire a noi stessi. C'è stato un uomo di Dio, dal nome George Mueller, alcuni conoscono, altri magari no. Nella libreria dovrebbe esserci ancora la sua biografia. Se riuscite, se potete, prendetela e leggetela, perché è veramente un grande incoraggiamento la sua storia. George Mueller è vissuto nel 1800, quasi per tutto il 1800, perché è nato proprio all'inizio e è morto a 93 anni, quindi ha vissuto quasi tutto il secolo. Ha vissuto servendo il Signore dal momento della sua confessione fino al suo ultimo respiro, e scrisse questo: ci fu un giorno in cui morì per davvero. Morì a George Mueller, alle sue opinioni, alle sue preferenze, ai suoi gusti, alla sua volontà. Morì al mondo, alla sua approvazione o alla sua censura. Morì all'approvazione o al biasimo perfino dei miei fratelli ed amici. E da allora mi sono dato da fare solo per essere approvato da Dio. Abbiamo analizzato questi versi, queste parole che il Signore ha pronunciato su quel monte, tutti gli esempi che Lui ci ha messo davanti. Non ci resta altro che tirare le somme. Siamo costretti, la Scrittura ci costringe a giungere ad una conclusione e a dire: che cosa il Signore mi sta dicendo questa mattina? Questo è il nostro dovere di cristiani, non possiamo esimerci dal fare questo, non possiamo scappare, non possiamo ignorare questo fatto. L'insegnamento che abbiamo ricevuto è proprio quello che ci ha descritto così bene George Mueller: mettere a morte il nostro io, morire a noi stessi. È una frase che conosciamo bene, penso. L'abbiamo letta tante volte magari, no? L'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo anche desiderato probabilmente tante volte, ma abbiamo capito veramente che cosa significa? Questa è la domanda che mi sono posto quando mi sono messo davanti a questi brani, davanti a questi versi. Ho capito veramente che cosa significa morire a noi stessi? Se consideriamo tutti gli insegnamenti che Gesù ha dato fino ad ora, capiamo benissimo che non si possono vivere, non si possono mettere in pratica se non si è nati di nuovo, se non si è stati rigenerati attraverso l'opera salvifica di Cristo Gesù. Quindi, se siamo cristiani, questo è ciò che dovremmo essere. Se siamo cristiani, questo è ciò che dovremmo essere. Questo è quello che dovremmo dire, come ha detto George Mueller: morì a me stesso. Oppure dobbiamo desiderare e cercare di farlo e tendere alla morte, a morire a noi stessi. Gesù ce lo ha dimostrato, ci ha appena parlato della nostra personalità nei più piccoli dettagli, no? Ha coperto ogni aspetto della nostra vita, avete notato? Dall'aspetto finanziario all'aspetto legale, all'aspetto della vendetta, della ritorsione, quindi personale. Ha coperto ogni aspetto. E ci ha appena dimostrato, perlomeno per me è così, che siamo in difetto in ognuno di questi punti. In ognuno di questi punti. La santità non è qualcosa che si riceve ad un convegno. La santità non è qualcosa che si riceve con l'imposizione delle mani di qualche responsabile di chiesa un po' confuso. La santità è qualcosa che si raggiunge vivendo la nostra vita come Cristo vuole che noi la viviamo. E questo comporta la messa a morte del nostro io. Non so più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, diceva Paolo. Se diciamo di essere cristiani, è così che dobbiamo imparare a vivere. Mettere a morte noi stessi non significa necessariamente porgere l'altra guancia, significa però essere pronti a farlo, avere il desiderio di farlo, serenamente. Rinunciare al nostro io, ai nostri diritti, considerare queste cose non solo inutili, il nostro io e i nostri diritti, ma dannose. Quando rivendichiamo i nostri diritti o abbiamo risentimento oppure cerchiamo vendetta, magari urlando, arrabbiandoci con i nostri mariti, con le nostre mogli, con i nostri padri, con i nostri figli, con i nostri amici, con il nostro prossimo, è lì che possiamo dire è Cristo che vive in me, non so più io che vivo? Assolutamente no. Possiamo dire che stiamo mettendo in pratica i principi che Gesù ci sta insegnando nel Sermone sul Monte? Assolutamente no. È così che abbiamo imparato ad essere cristiani? Assolutamente no. Siamo chiamati a vivere questa vita che il Signore Gesù ci sta facendo conoscere o approfondire o capire nel Sermone sul Monte. Siamo chiamati a vivere questa vita. È per questo che siamo salvati. Allora, come possiamo farlo in modo pratico? Perché qui, dopo la teoria, dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Prima di tutto dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dobbiamo affrontare onestamente il problema del nostro io. Ogni volta che notiamo in noi una reazione di autodifesa o un senso di malcontento, oppure abbiamo la sensazione di essere stati maltrattati, oppure oggetto di un torto, di un'ingiustizia, nel momento in cui mi sento così, devo farmi delle domande. Perché questa cosa mi dà fastidio? Qual è la mia vera preoccupazione? Sono dispiaciuto ed afflitto per una giusta causa, oppure per me, per la mia causa? C'è un altro test molto pratico che possiamo fare. Ed è il seguente, cercare di capire quanto il nostro io, influenza la nostra vita, quanto il nostro io controlla la nostra vita. Allora dobbiamo analizzare ogni aspetto, vero, della nostra vita, il nostro lavoro, le cose che facciamo abitualmente, i nostri rapporti con gli altri. Proviamo a fare questa analisi e saremo stupiti dal risultato. Perché vedremo veramente quanto è grande il grado di interesse e di preoccupazione per noi stessi. Il nostro io può arrivare perfino ad influenzare la predicazione. Ci prepariamo, studiamo, saliamo su questo pulpito perché vogliamo predicare bene, vogliamo dare un bel messaggio, un messaggio efficace. Ma perché lo facciamo? Per dare gloria a Dio o a noi stessi? Proviamo a fare un esperimento. Torniamo con la mente a questa settimana che è appena passata, ad ogni giorno, no? Sicuramente c'è stato, se non in tutti, probabilmente in tutti, ma almeno in alcuni di questi giorni della settimana scorsa, dei momenti nei quali siamo stati infelici, no? Momenti nei quali siamo stati irritati, tesi. Abbiamo fatto o detto delle cose per le quali abbiamo dovuto chiedere perdono al Signore, delle quali magari ora ci vergogniamo. Bene, esaminiamo tutte queste situazioni, ma basta anche una. e vediamo quante di queste situazioni sono state causate dal nostro io. Saremo stupiti di scoprire il risultato. Non c'è dubbio, l'io è la prima causa di infelicità nella nostra vita. Fu a causa dell'io che il peccato entrò nel mondo. Ci abbiamo mai pensato? Quando Satana tentò l'essere umano, che cosa credette l'essere umano? Credette a Satana, ma Satana cosa disse? Che Dio non vuole che mangiate di quel frutto, del frutto di quell'albero, perché altrimenti diventerete come lui. L'essere umano non si è accontentato di obbedire a Dio. C'è stato il suo io che ha desiderato di diventare come lui, come Dio. Quindi che cosa ha fatto? Ha peccato. Ed ecco che l'io ha permesso che il peccato entrasse nel mondo. Visto dal punto di vista dottrinale, l'io significa sfidare Dio e mettere noi stessi sul trono al posto di Dio. E questo è vero, è assolutamente vero. Quando mettiamo Dio sul trono al posto nostro, c'è una separazione, si rompe quell'armonia che c'è col Signore, no? E quindi siamo infelici. Questa separazione con Dio provoca infelicità. Un cristiano dovrebbe essere in comunione costante con Dio. E un cristiano che è in comunione costante con Dio è sempre felice. Attenzione, non è che non è nella sofferenza, ma è sempre felice anche nella sofferenza, quando è in comunione con Dio. Quindi Gesù ci incoraggia ancora questa mattina ad essere la luce del mondo. Ma se non impariamo a mettere a morte il nostro io, continueremo a comportarci come si comportano quelli che sono nelle tenebre. E quindi come potremo essere una luce nel mondo se ci comportiamo come coloro che sono nelle tenebre? Il nostro io deve essere messo a morte, deve essere schiacciato, deve essere messo da parte, deve essere escluso dalla nostra vita. Dobbiamo rinunciare a noi stessi. È un messaggio sconvolgente. E per questo non saremo assolutamente amati. Non saremo assolutamente amati. Perché saremo diversi. Il mondo ama colui che vuole affermarsi, vero? Colui che vuole imporre, colui che cammina a testa alta, che è sicuro di sé, no? Che reagisce in una certa maniera. Che raggiunge una certa posizione perché ha combattuto per raggiungerla. Cristo ci dice una cosa ben diversa. E allora ricordiamoci della storia di Billy Bray, di come ha reagito e a cosa ha portato quello che lui ha detto alla conversione di una persona. Quanto potremo influenzare le vite delle persone che interagiscono con noi, no? Se mostreremo di essere dei cristiani che seguono l'insegnamento di Cristo, se potremo veramente mettere a morte il nostro io, no? Quanto potrà operare il Signore attraverso di noi? Quanto ci userà come suoi strumenti se metteremo in pratica le parole di Cristo? Quindi questa è la vita alla quale il Signore Gesù ci chiama. E Lui è morto affinché possiamo viverla. Non c'è nulla che se lo impedisce, nulla. Il Signore Gesù è morto affinché noi possiamo vivere questa vita descritta nelle Beatitudini. Nulla può impedirci di vivere questa vita all'infuori del nostro io. Quindi vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te questa mattina, Signore, ringraziandoti e lodandoti, perché ancora una volta, Signore, la tua parola ci colpisce al cuore, al centro del nostro essere, Signore, e va lì a scavare quello che è nascosto anche a noi stessi a volte, ma Tu, oh Signore, lo porti sempre a galla, ce lo fai vedere, ci fai vedere la sporcizia che c'è in noi e della quale dobbiamo liberarci. E grazie perché fai questo, Signore. Grazie perché Tu vuoi ancora insegnarci, Signore, vuoi ancora modellarci ancora questa mattina. Ti preghiamo che la tua parola nei nostri cuori, o Signore, sia efficace, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Fa che possiamo metterla in pratica, Signore, che possiamo desiderare di metterla in pratica e andare avanti, Signore, e ricordare quello che Tu ci hai detto questa mattina. Ti vogliamo ringraziare perché ci hai reso in grado di vivere questa vita in Cristo Gesù, attraverso la Sua morte che ha sconfitto il peccato, Satana, e la Sua resurrezione. E non dimentichiamo, Signore, che il Signore Gesù adesso è alla Tua destra, che intercede per noi. Così grazie perché ci hai dato un dono inestimabile e meraviglioso. Nel nome di Cristo ti preghiamo. Amen.